Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46 apriamo l'informazione regionale con una notizia dell'ultima ora. Stefano Pioli è stato esonerato dalla guida tecnica della Fiorentina. La decisione nell'area dopo la sconfitta interna con Lecce di domenica è stata ufficializzata dopo quasi 48 ore di incontri fra dirigenti e staff tecnico. In attesa di decidere il nuovo allenatore, la squadra è affidata a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera. Ma veniamo al 59esimo anniversario dell'alluvione di Firenze di quest'oggi. Oggi molte iniziative, dalla deposizione di corone al cimitero di Settignano e di San Felice Ema, la messa in Santa Croce, il corteo che partirà tra poco verso il ponte alle Grazie. Santa Croce quest'oggi ha ospitato un evento didattico. Domenico Guarino in diretta ci racconta tutto. Buongiorno Domenico.
Buongiorno Lasciare, sì, in diretta da Piazza Santa Croce, dove si è appena conclusa la messa solenne in suffragio delle vittime dell'alluvione del 4 novembre. Si sta componendo il corteo che accompagnerà poi le autorità e i cittadini verso Monte alle Grazie, come ricordavi, dove verrà gettata una corona d'alloro nell'Arno, anche qui a commemorare un evento che ha segnato la storia contemporanea di Firenze e non solo. Ricordiamo tutta l'epopea degli Angeli del Fango, ma se vogliamo quello, come è stato descritto anche da film, da serie televisive, fu forse l'inizio anche del 68, no? Comunque una vicenda storica che riguardò tutto il paese, anche nell'ambito della rivoluzione giovanile che si stava preparando e stava verificando. Poco fa le parole della sindaca Funaro, molto commoventi, molto toccanti, in chiesa alla Basilica di Santa Croce, perché lo ricordiamo, la sindaca Funaro, nipote del sindaco Bargellini, il sindaco dell'alluvione, quindi ci sono stati dei passaggi anche molto intimi relativi al modo in cui fu vissuto dalla famiglia Bargellini, dalla stessa Funaro, dal sindaco, dal suo entourage, quel momento così tragico in cui Firenze si trovò sola, ma da cui seppe rinascere con prontezza. Naturalmente poi vi faremo sentire alcuni passaggi nella newsline della sera. Come sentite in sottofondo probabilmente le chiarine, tra un po' il corteo partirà qui da Piazza Santa Croce. Io ti restituisco la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Torniamo a parlare adesso della questione di sicurezza a Firenze dopo gli ultimi dati del Sole 24 Ore che attestano Firenze tra le città italiane più colpite dai reati, seconda solo a Milano e davanti a Roma. Un quadro che si discosta da quanto annunciato a settembre di calo riscontrato nel primo semestre e analizzato nel Comitato Provinciale in Prefettura. Qual è dunque la situazione reale di una città che sul fronte della cronaca vede quotidianamente episodi di criminalità di strada, con un incremento delle denunce del 7,4%? Chiara Brilli ne ha parlato con Salvatore Callari, presidente della Fondazione Caponnetto.
È il terzo anno che i dati peggiorano e siamo arrivati a un punto che c'è un peggioramento rispetto al 2019. Io ai dati di miglioramento di settembre non è che avevo creduto. Questo calo a me non risultava dai dati reali che raccolgo come Fondazione Caponnetto. Sono i reati di strada predatori essenzialmente. Ho visto, tenete presente che solo a Firenze ieri ci sono state 10 spaccate in una sola zona, e magari una parte di queste nemmeno è denunciata, perché i dati reali sono peggio di quelli della classifica del Sole 24 Ore, non dimentichiamoci. Poi bisogna stabilire perché peggiora socialmente, perché Firenze è diventata una città che si sta svuotando. Nel senso, ci sono intere zone dove i residenti sono sempre meno. È diventata una città caotica. Il caos aiuta la criminalità, deve diminuire questo caos. Se noi prendiamo che i mezzi più usati dai criminali sono le biciclette elettriche truccate, i monopattini, dove non vengono fatti i controlli a sufficienza, anche che non è semplicissimo farli, bisogna iniziare però a essere creativi, perché sennò noi non invertiremo la tendenza. A livello nazionale dobbiamo cambiare le norme. Noi abbiamo la norma Cartabia che non permette più che nessuno che commette un crimine paghi in realtà.
Quando parla di soluzioni creative, un'idea quale può essere?
Ma innanzitutto faccio un esempio. Prendiamo via Palazzolo, di cui si è parlato tanto, no? Controlliamo il traffico dei lenzuoli. Significa a volte caporalato, tutto un sottobosco che c'è in città. Poi monopattini, fermarli a tappeto tanto nessuno porti il casco, iniziare a colpirli. Bisogna iniziare a usare la creatività anche per cose che magari uno dice non impatta sulla criminalità di Stato, invece no, perché leva il caos.
Parliamo adesso di un'altra questione, perché oggi il 4 novembre è giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. L'USB scrive: una festa usata per educare alla guerra. USB con giovani dei movimenti studenteschi osa e cambiare rotta. Promuove una serie di mobilitazioni per oggi in tutta Italia contro la militarizzazione in difesa dell'articolo 11 della Costituzione, presenti in oltre 30 piazze, fra cui dalle 17.30 in piazza Garibaldi a Pisa, in Sant'Ambrogio a Firenze e in piazza della Vittoria a Livorno. Sentiamo Federico Giusti dei CUB di Pisa.
Vorrei precisare che non si tratta di una contrapposizione con gli uomini in divisa, ma con un sistema, ad esempio, che nei prossimi anni andrà a definire delle regole previdenziali di un certo tipo per chi sta nell'esercito rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, possibilità di carriera, differenze stipendiali e tutto il resto. Io credo che noi abbiamo un dovere morale, etico e culturale riflettere sulla cosiddetta normalità della guerra, che rappresenta ormai uno scenario in cui ci stiamo muovendo con sempre maggiore forza. E quindi le piazze saranno piazze su vari contenuti, ci sarà la questione del genocidio, ma noi pensiamo che sia anche una prima risposta verso lo sciopero generale del 28. Abbiamo una legge di bilancio che non aiuta alla crescita del paese, non recupera potere di acquisto e salari alle pensioni, ma va invece incredibilmente mortificando i salari e finisce col portare incredibili risorse alle spese militari.
E oggi si sarebbe dovuto tenere un corso di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine di grado. Dal titolo 4 novembre la scuola non si arruola. Il corso di formazione organizzato dal Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali in collaborazione con l'Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e nelle università sarebbe dovuto svolgere online, aveva un numero altissimo di adesioni tra il personale docente. Il Ministero ha annullato tramite decreto l'evento formativo. Le scuole di Firenze e provincia per Gaza e la scuola per la Palestina esprimono preoccupazioni, come ci spiega Francesca Di Marco, docente dell'Istituto Superiore Alberti Dante di Firenze.
Si sarebbe parlato delle guerre in corso, dei genocidi nella storia, si sarebbe parlato di colonizzare la didattica, che è un tema che in Italia si è affrontato molto poco, e si sarebbe parlato di cultura della pace, sono temi che ci riguardano strettamente perché noi insegniamo educazione civica e perché noi siamo tenuti a rispettare il dettato costituzionale, quindi a rispettare l'articolo 11 anche della Costituzione, cioè che l'Italia ripudia la guerra. E in tutto questo invece il Ministero ha cancellato d'imperio il corso a cui c'erano iscritte e iscritti già più di 1300 docenti e quindi che oggi non potranno usufruire del permesso. Noi abbiamo 5 giorni l'anno per formazione. Vogliamo notare che questo è un vero e proprio atto di censura. Il Ministero dice che il corso è stato cancellato perché non era coerente con la nostra formazione professionale. Io mi chiedo cosa ci possa essere di più coerente per dei lavoratori e delle lavoratrici che devono affrontare l'educazione civica tutti i giorni. E quindi dopo il decreto Gasparri in discussione al Senato, parlando con la scusa dell'antisemitismo cerca di fatto di esercitare un controllo su quello che le docenti e i docenti dicono in classe, perché per evitare che si critichi il governo Netanyahu, che si parli del genocidio in corso, e adesso è un nuovo attacco alla nostra libertà di insegnamento.
Le questioni che riguardano l'urbanistica a Firenze, pannelli fotovoltaici sui tetti dei depositi ex ATAF, arriva in via libera dall'assessore alle partecipate Giovanni Bettarini, mentre l'azienda di trasporto pubblico ha già dato l'incarico per una valutazione tecnico-economica dell'opera. Invece polemiche sui lavori in corso presso l'ex ospedale militare di San Gallo, destinato ad un resort di lusso. La paura è quella di avere un altro cubo nero. L'assessora Caterina Bite, assessore all'urbanistica del comune di Firenze, dice: il recupero è stato deciso nel 2022 e l'iter è seguito dalla sovrintendenza. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
quando l'iniziativa dal basso diventa servizio alla città. Grazie a una proposta di Lega Ambiente e Comitato Salviamo Firenze, i depositi di ATAF, società partecipata interamente dal comune, saranno l'hub fotovoltaico che permetterà di fare un passo avanti in direzione della sostenibilità del capoluogo toscano. Da maggio, ossia da quando venne lanciata l'idea per la rimessa di Viale dei Mille a suon di slogan «Illuminiamo i depositi ATAF affinché possano illuminarci», il percorso è stato velocissimo e cavalcato in maniera trasversale da ogni parte politica. La mozione si è fatta quindi bipartisan e dopo pochi mesi di confronto è arrivato il placet da parte della giunta. Soddisfatto l'assessore alle partecipate Giovanni Bettarini, che vede il tema come un'emergenza, esattamente come il presidente di ATAF Luca Talluri, che parla già dell'attivazione delle procedure necessarie per l'assegnazione dell'incarico, alias uno studio di fattibilità tecnico-economica per definire tempi e modalità dell'intervento. Un'opera che occuperà tra i 7 e 10 mila metri quadrati e costerà tra 1,5 e 2 milioni di euro.
Il bozzetto preparatorio in terracotta per l'opera in marmo Venere che entra nel bagno del mare di Luigi Pampaloni entra nella collezione della Galleria dell'Accademia di Firenze e dei Musei del Margello. La nuova acquisizione, il Museo Fiorentino dedica una mostra visibile da oggi fino al 1° febbraio nella sala delle esposizioni temporanee. La presentazione della mostra è stata anche l'occasione per una prima uscita pubblica della neo direttrice Andreina Contessa, che sta già lavorando ad una nuova visione e gestione di queste due importanti istituzioni culturali della città, l'Accademia e il Bargello. L'ha intervistata per noi Sandra Salvato. Sentiamo Andreina Contessa.
Si tratta di un bozzetto abbastanza piccolo, quindi dell'idea, diciamo, preliminare, primigenia dell'artista. E questa è stata l'occasione, colta molto bene, credo, dalla curatrice della mostra, di scoprire tutto il percorso artistico di creazione, che poi è un percorso che si addice particolarmente a questo luogo perché era legato fin dall'inizio all'Accademia e quindi al luogo dove si creava l'arte, no? E sono riusciti a ritrovare sia il modello in gesso sia una copia, una replica in marmo che stava all'estero. Questo mese l'ho passato soprattutto ascoltando e incontrando tutte le persone che lavorano in queste due grandi, straordinarie entità museali della città, perché si tratta di due grandi musei che sono forti personalità, forti individualità e forti istituti di questa città, e sto cercando di trovare gli elementi comuni che ci permettano di lavorare insieme, perché adesso bisogna lavorare con un'altra ottica più larga, che deve essere un'ottica anche cittadina di servizio alla città, quindi la creazione di un biglietto unico, di orari unificati naturalmente, ma anche di un nuovo percorso culturale di alto livello. Quindi ci saranno dei percorsi che saranno anche tematici. Penso che entro la fine dell'anno riusciremo a dire qualcosa di più preciso, soprattutto rispetto a questa nuova proposta culturale, nuovi itinerari urbani.
Chiusura alle previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, venti deboli, mari calmi, temperature in ulteriore calo, le minime in pianura, massime in aumento in montagna. Le 13 in questo momento è tutto, grazie per averci seguito, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.